entrare nella terra avevano solo le stesse condizioni che il popolo aveva quando stava in Egitto. Possiamo usare un linguaggio molto caro, ad esempio a San Paolo: nell'Egitto c'è l'uomo vecchio, nella terra deve entrare l'uomo nuovo. E questo tempo di rinnovamento è esattamente il deserto. Quindi questo brano sta all'inizio del momento in cui il popolo entra nel deserto, cioè fisicamente è già nel deserto, ma ancora è stato vivendo la liberazione fino al passaggio del Mar Rosso. Dal passaggio del Mar Rosso in avanti, lo dicevamo, inizia questo tempo di educazione da parte di Dio, e il primo episodio è proprio questo. L'episodio in cui si mette a fuoco che cosa deve cambiare, e in qualche modo si fa una diagnosi di questo popolo, e questa diagnosi poi sarà portata avanti per tutto il resto del libro fino all'ingresso della terra, e in questo episodio che abbiamo letto oggi. In questo episodio, in questa pagina, noi che leggiamo, ma evidentemente Mosè in quel momento, Dio stesso attraverso Mosè, si rendono conto di quali sono le lacune che questo popolo ha e su che cosa bisogna lavorare affinché questo sia un popolo nuovo per entrare nella terra promessa. Quindi, con questo cappello troppo rapido, onestamente, però che mi è utile per farmi capire, noi ci accostiamo a questo testo dicendo: bene, quali lacune emergono? Quali sono i segni dell'umanità vecchia, ancora umanità che stava in Egitto e che deve obiettivamente rinnovarsi per poter entrare nella terra? Ne emergono diversi, però a me sembra che si possa sintetizzare dentro un'immagine e una frase. L'immagine è questa: questo popolo non è capace di essere libero. Questo è un popolo incapace di libertà. E il motivo di questo essere incapace di libertà sta in una parola che mi Gandhi, quindi non è mia, e cioè che la mente dell'oppresso è il luogo dove abita l'oppressore. Quando si è schiavi, non si è schiavi fisicamente, si è schiavi mentalmente, si è schiavi dentro un'anima, dentro il cuore, è lì che abita colui che ti opprime, o quella situazione che ti opprime, è lì che abita il faraone. Se tu esci da una condizione fisica di schiavitù, ma vi permani in una condizione spirituale, la tua schiavitù si protrae. In questo caso noi ci rendiamo conto che il popolo ha ancora la testa di schiavitù. Ma questa libertà è una sorta di maledizione. A tal punto avete sentito che il popolo dice a un certo momento: perché non siamo rimasti in Egitto, dove noi potevamo mangiare tranquillamente? È un popolo che addirittura la rimpiange la sua schiavitù, perché nella schiavitù gli erano garantiti, come dire, i servizi essenziali, i bisogni basilari. Questa mancanza di libertà, questa incapacità di libertà, questo avere il faraone dentro di sé, con quali atteggiamenti si manifesta? Il primo atteggiamento è l'accentuazione di ciò che non hai. Giungono in quel luogo chiamato poi Mara, per le acque a mare, e dicono: non c'è l'acqua da bere. Sono appena usciti dal Mar Rosso. Dio è appena intervenuto nei loro confronti con un gesto straordinario. Hanno appena vissuto un'epopea incredibile, e quello che c'è dentro di loro immediatamente muore, è che manca l'acqua. La prima caratteristica dell'anima da schiavo è questo mettere l'accento su quello che non hai, perché su questa cosa che tu non hai, quando qualcuno scomparirà dalla tua vita e dirà: te la posso dare io, quello facilmente diventerà il tuo faraone. Perché per te quello che non hai è molto più importante di ciò che invece hai, di ciò che il Signore ti dà. Quindi la prima logica che sta nel cuore di chi ancora è schiavo, può essere stato liberato da questo: focalizzazione e focus su ciò che ti manca. La seconda, che è evidentemente una conseguenza di questo, è lo spirito della corporazione. costituisco sempre la promessa di Dio, perché cioè, poi arriva la conseguenza. Quindi, nel momento in cui lo scegliamo, diciamo, veramente pensiamo che questo sia l'immagine della nostra Chiesa, del popolo in cammino della nostra Chiesa. Poi però mi sorge un altro tipo di riflessione, dico, a ispirare l'autore sacro con una mentalità fortemente insegnata dal liberalismo, c'era l'idea di una comunità giusta, perfetta, ideale. Cioè esce una comunità sbagliata. Si fa un percorso nel deserto perché deve arrivare una comunità giusta, perfetta, ideale, entrare nella terra promessa. Di fatto questo popolo non c'entra nella terra promessa proprio perché non corrisponde all'ideale. Ho detto prima, questa generazione muore tutta, non è affatto un popolo di giusti, non è affatto un popolo di perfetti, non è affatto un popolo ideale, per niente. Ci vuole tutta un'altra generazione. Non è che questa è veramente l'immagine della Chiesa, che non è un popolo di perfetti, che non è un popolo ideale, che non è un popolo di puri. E se questa è l'immagine della Chiesa, come questa immagine della Chiesa può fecondare una società che invece è costantemente alla ricerca di una società ideale, perfetta, pura, dove ci sia la giustizia e nessuna spavatura della giustizia, la sanità e nessuna spavatura morale, nessuna statura della protezione morale, la legge, nessuna statura della legge. La società va sempre più verso un'idea e un'immagine di perfezione in cui ciò che non funziona deve essere messo da parte. La Chiesa ha questa visione. La comunità di credenti non è pensata. Quindi vi lascio con queste tre domande, ma anche con il concludo una frase di un autore che sto leggendo insomma dall'ultimo mese, già detto prima perché mi piace molto, molto questo sacerdote ortodosso che si chiama Alexander Schmima, che è un professore in Francia, in storia, russo di origine e poi in New York. Pensando a questa capacità di meravigliarsi, a questo senso religioso che dobbiamo accompagnare i credenti, quindi renderci capaci di uscire da questo schiavitù interiore che accompagna questo popolo, a un certo punto mi dice queste parole che sono gli altri, proprio che mi sta accompagnando in questi tempi. Dice così, mi torna sempre lo stesso pensiero. Dalla paura della vita e della libertà e non dalla gratitudine per essa. E questa religione cupa, senza vita, disgusta. Disgusta prima di tutto perché ha un atteggiamento di condanna, di malevolenza nei confronti della vita. State sempre